due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti e a tutte, benvenuti, benvenute sulla nostra amata Radio Wombat, forse ci ascoltate addirittura sulle onde media l'1359, questo per noi sarebbe veramente un grande piacere, e nel caso in cui invece ci ascoltate in streaming o attraverso il podcast, siamo comunque lieti di darvi come sempre il benvenuto a questa trasmissione della nostra radio, che è una di quelle informative ed è quella della stampa rassegnata. Il nome fa un po' il verso all'idea della rassegna stampa, è semplicemente il tentativo di far capire che qui si fa un po' di cronaca a partire da quello che esce sui giornali che ancora fanno cronaca locale sul territorio fiorentino. Dico ancora perché mi riferisco soprattutto alla Nazione, alla Repubblica, al Corriere Fiorentino, ma forse ancora non è il termine più appropriato, perché ultimamente da un annetto, qualche mese, si è aggiunto anche il Tirreno Firenze, quindi c'è anche chi prima la cronaca locale non la faceva e invece ora ha cominciato a farla, quindi c'è un certo dinamismo anche nel mondo dei media cosiddetti mainstream, ammesso e non concesso che un giornale come il Tirreno Firenze si possa considerare mainstream. Vorrei appunto cominciare a guardare quello che succede sui giornali partendo da un articolo, ne prendo uno a, come dire, testimone di tutti quelli, dei diversi che sono usciti con visibilità differenti, con un interessamento diverso a seconda della testata, ed è un aspetto che ho già messo in evidenza all'inizio dell'apertura del cosiddetto dibattito pubblico per il nuovo aeroporto di Firenze, che è quello di cui si sta parlando e parlerò anche attraverso questo articolo, ma comunque di articoli ne escono diversi anche questa settimana, proprio perché continua il procedimento del dibattito pubblico. L'articolo che vado a prendere, lo vado a prendere dalla Nazione, è un articolo che è stato tra virgolette relegato nella cronaca di provincia alle pagine di Sesto e Calenzano. Forse anche questa non è una scelta casuale della Nazione, che nei mesi che hanno preceduto il dibattito pubblico si è fatta veramente alfiere delle ragioni del sì e di un grande sostegno a Toscana Aeroporti e a tutte le forze politiche che premono da tempo per questa pista, non solo forze politiche ma anche diciamo forze economiche più che o comunque prima ancora che sociali, come alcune associazioni di categoria, soprattutto la Confcommercio, Confartigianato, Confindustria. Ve lo potete e ce lo possiamo immaginare, non dimentichiamo neanche la Camera di Commercio di Firenze. Queste insomma sono alcune ragioni di fondo che sussistono da diversi anni, non ho detto fino a qui niente di nuovo, probabilmente non dirò molte cose nuove, anche perché il preliminare del master plan che va al dibattito pubblico non si discosta particolarmente dal master plan che era stato avviato all'iter autorizzativo alcuni anni fa e che poi si è scontrato con l'opposizione non solo delle amministrazioni ma soprattutto delle comunità territoriali delle aree interessate al progetto, principalmente quella di Sesto, Campi, Prato, ma tutti quelli ovviamente che hanno a cuore le ragioni dell'ambiente, di un assetto della piana metropolitana e dell'area metropolitana fiorentina e si interessano o comunque sentono abbastanza da vicino e sulla propria pelle le conseguenze, gli impatti ambientali e urbanistici che un nuovo aeroporto come quello che viene proposto avrebbe sulla vita di tutti e di tutte. Quindi insomma sono state tante le ragioni del no che appunto hanno poi portato anche i tribunali, il Tribunale Amministrativo Regionale e poi il Consiglio di Stato a confermarle con due sentenze che hanno tagliato le ali, diciamo così, per usare queste similitudini aeronautiche, al master plan che aveva cominciato il suo iter intorno al 2014. Oggi Toscana Aeroporti, dopo la crisi da Covid che per un paio d'anni ha veramente messo a terra, se non a zero, quasi il trasporto aereo globale, riparte con un nuovo iter autorizzativo. Iter autorizzativo che porta sul piatto, diciamo, delle amministrazioni e delle comunità territoriali un progetto che però d'altronde è molto 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 simile a quello che era già stato bocciato. L'abbiamo seguito sempre e abbastanza da vicino, abbiamo visto che a un certo punto durante quest'estate è venuto fuori questo sconto, diciamo così, sulla lunghezza della pista, che anziché 2400 metri come era nel vecchio master plan sarebbe di 2200. Abbiamo visto una leggerissima variazione nell'orientamento della pista, che anziché essere 12:30 diventa 11:29. Queste sono le indicazioni, diciamo, tecniche che ognuno di voi poi per curiosità può andare a riguardare in mappe e tentativi, insomma, di rappresentazione grafica di quello che dovrebbe essere la nuova pista e il nuovo aeroporto, che potete trovare tranquillamente cercando nuovo aeroporto, dibattito pubblico aeroporto Firenze, Toscana aeroporti dibattito pubblico, master plan aeroporto Firenze, in qualche modo ci arrivate perché se ne sta parlando abbastanza e vedete, insomma, vi fate un'idea di quello che è la situazione che viene proposta e portata alla discussione. Insomma, questa ipotesi di aeroporto sta avendo questa fase di dibattito pubblico, che è una fase di discussione, diciamo, in qualche modo vorrebbe alludere a un'idea di democrazia partecipata, dove un progetto che ha evidentemente ricadute importanti sui territori viene dibattuto a livello pubblico e di massa. Se non che la politica e l'azienda, che è Toscana Aeroporti, che spinge il dibattito, o più che altro che è costretta a passare anche attraverso, diciamo, queste forche caudine del dibattito pubblico, ha già annunciato la fine del procedimento, l'inizio dei cantieri intorno al 2024, quindi praticamente è uno spazio assolutamente blindato dove le premesse e le conclusioni sono già tracciate. In sostanza, al dibattito pubblico viene affidato semplicemente il ruolo di confermare le scelte che politica e grandi imprese hanno già fatto, quindi portare a casa il risultato del nuovo aeroporto. Non solo portarla a casa, ma portarla a casa anche con la parvenza di una decisione democratica che ha trovato nelle comunità e nell'opinione pubblica, diciamo così, a cui si è rivolta, una conferma di queste ipotesi e delle proprie volontà e conclusioni. Quello che sta succedendo dentro il dibattito pubblico ci è stato in qualche modo raccontato e svelato, diciamo, usiamo questo termine, da chi c'è stato, pur essendo contrario, una tra tutte WWF e Legambiente, queste due associazioni ambientaliste tra le più riconosciute a livello nazionale e internazionale, che hanno pur partecipato e stanno pur partecipando al dibattito pubblico, pur essendo contrari, avendo portato alcuni elementi e alcuni nodi irrisolti di questa vicenda aeroportuale, come per esempio il fortissimo condizionamento sia dell'assetto attuale del cosiddetto Parco della Piana, che è ancora diciamo allo stato embrionale e dovrebbe in realtà decollare, ma che con il nuovo aeroporto non può proprio andare a convivere, se non concependolo come una sorta di struttura di servizio di compensazione ambientale e di mitigazione degli impatti di una nuova pista. Nuova pista che, lo ripeto per l'ennesima volta, ha l'obiettivo di far crescere il traffico aereo e il numero di passeggeri di questo aeroporto, sostanzialmente raddoppiandolo. Non è una mia fissa, non è una mia proiezione, ma basta appunto per levarsi questa curiosità, andare a guardare l'apertura stessa del sito del dibattito pubblico e quando, diciamo, tra i primi contenuti che potete trovare sul sito del dibattito pubblico ci sono appunto quelle delle ragioni dell'intervento, e nelle ragioni dell'intervento si fa un bel grafico dove si guarda alle prospettive di crescita. Ci sono chiaramente due assi di un piano cartesiano. Sull'asse X troviamo gli anni, guardando al futuro. Sull'asse Y troviamo i milioni di passeggeri, e c'è una linea tratteggiata che ci dice che l'attuale capacità dell'aeroporto si ferma a circa 3,4 milioni di passeggeri, mentre le prospettive, che sono indicate appunto da due linee rosse con sfumature di colore diverse, una che ci porta fino ai 5,8 milioni e un'altra evidentemente più speranzosa e ottimista dal punto di vista della loro economia, arriva fino a 6,9 milioni di passeggeri. Quindi in buona sostanza quello che si vuole realizzare con questo master plan è una infrastruttura aeroportuale che permette a Toscana Aeroporti di aumentare il traffico passeggeri dagli attuali 3 milioni circa a 6 milioni circa, questo per attestarci intorno a cifre che sono a metà tra le previsioni meno rose e quelle più rose di crescita aeroportuale. E ovviamente non tutti sono d'accordo, e come già detto e ripetuto si è andati a questo dibattito pubblico non solo per essere favorevoli, ma ci è andato anche importanti pareri contrari. Tra quelli che sono contrari non c'è solo le associazioni di cui ho fatto il nome, che hanno espresso le loro posizioni in modo pubblico, trasparente, leggibile sui giornali, riportato in articoli online, in siti, pagine social, eccetera. C'è andata anche tanta gente che magari aveva tempo per farlo, era curiosa e ha portato moltissimi dubbi. Chissà come verranno raccolte, chissà quali saranno le conclusioni dell'azienda, anch'essa un'azienda che gestisce il dibattito pubblico, esperti di comunicazione e sociologi, che si chiama Avventura Urbana, che tra l'altro abbastanza famosa probabilmente in questo momento, è forse una delle poche che si è buttata su questo nuovo trend dei dibattiti pubblici imposti per legge tra il 2018 e il 2019, quindi un elemento anche nuovo, diciamo, della burocrazia delle decisioni, dei dispositivi decisori. Si sono buttati sopra e infatti ne hanno tante. Stanno gestendo il dibattito pubblico per il nuovo stadio di Milano, gestiscono un dibattito pubblico per l'ampliamento dell'aeroporto di Venezia, gestiscono il dibattito pubblico per il gassificatore di Empoli, anche questo grande elemento anche sulle cronache a seguito delle forti mobilitazioni dei cittadini, fortunatamente dico io, contro questa ipotesi di gassificazione dei rifiuti che nasconde di fatto un processo di incenerimento e combustione andando a ledere quello che è il recupero dei materiali in favore invece della ricerca di energia, e gestisce anche il dibattito pubblico per l'aeroporto di Firenze. Quindi quello che è il ruolo del dibattito pubblico è quello di carpire delle critiche, provare a integrarle nel successivo master plan, perché ad oggi quello che si va a guardare, quello di cui si va a discutere, non è neanche propriamente un master plan presentato da ENAC, che invece è l'ente nazionale per l'aviazione civile che dovrà presentare il master plan, ma quindi attraverso il dibattito pubblico si ha l'obiettivo di carpire qualche criticità, provare a correggere per presentare un master plan il meno viscoso e con meno attriti possibili con la società civile, con le comunità territoriali e con le istituzioni e gli enti locali. Questo è il suo obiettivo, non certo quello di partire dall'ipotesi zero, che non viene neanche presa in considerazione. In pratica si assume il fatto che un aeroporto nuovo vada fatto per forza, e il dibattito pubblico appunto ha il ruolo di cercare di farlo nel meno peggio dei modi. Questa è un po' l'idea, che direi sinteticamente si può riassumere così. C'è stato proprio in corso d'opera anche dei cambiamenti, perché la maggior parte dei dibattiti pubblici si svolgeva al Palaffari, tanto per rendere abbastanza chiaro chi vuole questo aeroporto e si sono accorti probabilmente che anche questo era un problema che si misurava, o meglio, sul quale si misurava già una certa scarsa democraticità di questa scelta, per cui questa contraddizione hanno già tentato di sanarla in corso d'opera andando a portare un paio di incontri, diciamo, fuori porta, uno a Sesto ed uno a Prato. L'articolo che guardavo, che ora vado a leggere, appunto, è riferito all'incontro che si è svolto a Sesto, incontro che si svolge in un comune, come sappiamo, cruciale, non solo perché il nuovo aeroporto sostanzialmente è di Firenze, ma si fa a Sesto, ma anche perché è il comune che più di ogni altro ha incarnato e portato dentro la discussione politica e istituzionale le ragioni del no. Nuova pista, Sesto ribadisce le ragioni del no. Incontro pubblico alla Biblioteca Ragionieri sul progetto dell'aeroporto Vespucci, l'ambiente, la viabilità e il modello di sviluppo. Il dibattito pubblico sul nuovo masterplan di Firenze ieri pomeriggio ha fatto tappa alla Biblioteca di Sesto. Sede non casuale quella sestese, visto che il comune è fra quelli più interessati dagli effetti dell'aeroporto e soprattutto è da sempre sul fronte del no all'ampliamento dello scalo fiorentino, con ricorsi anche alla giustizia amministrativa. A portare le ragioni dell'amministrazione sestese ieri, nell'incontro dedicato al tema dell'accessibilità e dell'inclusione sociale, è stata l'assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin. I motivi della nostra contrarietà all'ipotesi nuova pista sono sempre stati espressi con chiarezza fin dall'inizio per arrivare al pronunciamento di pochi giorni fa in consiglio comunale, mentre quelle del sì di solito si limitano all'approccio delle magnifiche sorti e progressive. Il nostro no si basa essenzialmente su quattro ragioni. La nuova pista compromette in maniera irreversibile il parco della Piana, determina uno stravolgimento delle infrastrutture e dell'assetto idrogeologico di quell'area, separa la città con una cesura fra la zona residenziale e produttiva e compromette lo sviluppo del polo scientifico universitario. Il progetto poi non piace perché disegna un modello di sviluppo che non ci convince, che vede al centro come elemento determinante il turismo di massa. Sempre in chiave se stese, dice il giornale con le virgolette, ieri è stato affrontato dai tecnici di Toscana Aeroporti anche il nodo degli impatti sulla viabilità del nuovo aeroporto, con un focus particolare sulla questione di Via dello Smannoro. Rispetto al vecchio master plan che imponeva un allungamento del percorso di quasi 3 km rispetto alla situazione attuale per la necessaria circumnavigazione della pista, ora è previsto il sottoattraversamento con un sottopasso di 410 metri di lunghezza e profondità di 8 rispetto al piano di campagna, che porterà un allungamento del percorso per gli automobilisti di circa 425 metri, un tratto in più che non dovrebbe comportare un aumento dei tempi, visto che con la nuova conformazione della strada e l'eliminazione degli attraversamenti a raso sarà alzato il limite di velocità. Ecco, questo è forse una delle poche novità rispetto al vecchio master plan che sembrerebbero arrivare da questo. Anche qui, come sempre, si è carpito alcune delle critiche che venivano mosse al vecchio master plan, perché questa della viabilità di Via dello Smannoro era certamente un problema abbastanza serio. Come viene risolto? Con questo trucco, diciamo, del tunnel. Si vorrebbe realizzare un tunnel di 410 metri che passa sotto la pista a 8 metri di profondità, questo in una zona sicuramente delicata dal punto di vista idrogeologico. Voi sapete, insomma, chi vive un po' Firenze lo sa e non c'è bisogno di approfondire più di tanto che la zona è di insomma, è di padule, ecco, insomma, diciamo così, via del Pantano, via di Padule, siamo nella Piana Fiorentina, quindi questa roba qua del tunnel non è assolutamente banale. Tra l'altro 410 metri, vediamo dal punto di vista tecnico che soluzioni verranno proposte. Ci domandiamo anche quale sia il costo della realizzazione di questo tunnel, che sicuramente non costerà come una strada di quasi 3 km, ma comunque realizzata sul piano di campagna, quindi in superficie è una strada che è una cosa e ha un costo. Un tunnel ne ha sicuramente tutt'altro. Andiamo a vedere alla fine dei conti chi dovrebbe pagare questo tunnel e chi dovrebbe pagare questa viabilità che è meno impattante. Tra l'altro, interessante insomma anche l'idea che si allunga un pochino la strada di soli 500 metri, ma ci si fa andare le macchine più veloce e quindi si recuperano i tempi di attraversamento, perché come sempre l'unica questione che appare importante a chi guarda la città, guarda i territori con quegli occhi, è quella di quanto ci si mette a fare una cosa. E questo è quanto, e d'altronde si ragiona veramente a fatica con questo tipo di pensiero economico, economicistico, e che riduce tra l'altro anche l'aspetto economico a solamente a quello monetario, perché se con economia intendessimo davvero tutta la serie di problematiche, comprese le cosiddette esternalità negative, avremmo tutt'altro bilancio rispetto a quello che viene fatto. Comunque questo è quello che viene proposto, e il comune di Sesto comunque resta dubbioso e critico. Sulla scelta ha espresso qualche riserva il professor Francesco Alberti dell'Università di Firenze, che ha parlato di una soluzione problematica che preclude il collegamento pedociclabile tra Sesto e Osmannolo, ma anche fra Quaracchi e Brozzi e il polo scientifico. Fondamentali, in chiave di accessibilità legata ai trasporti, saranno poi i lavori per il potenziamento dello svincolo di Peretola e lo sviluppo della tranvia con futura linea che collegherà Sesto. Anche oggi, comunque, il 60% degli accessi all'aeroporto per la partenza o ritorno a casa dopo gli arrivi avviene in tranvia. Ora qui siamo andati già a supercazzolare intorno ad altre questioni, si comincia a dire che però c'è la tranvia, in fondo però la gente arriva in tranvia. Ribadiamo che se te porti il numero di passeggeri da 3 milioni a 6, se oggi ci sono 10 automezzi, domani ce ne sono 20, questa è la regola. Poi che il 60% usi la tranvia, prima di tutto è del tutto discutibile, queste statistiche e quanto contino e quanto contino davvero, sono numeri che spesso vengono sparati così. Comunque prendiamoli pure per buoni, ci sarà comunque di questo 60% sarà calcolato su un numero raddoppiato, quindi ovviamente un aumento del traffico anche automobilistico oltre a quello aereo è previsto e è prevedibile. L'effetto di barriera urbana di questa pista tra Sesto, il comune di Campi e lo Smannoro resta, anche se te li fai passare di sotto. In più c'è una preclusione a nuovi o diversi percorsi ciclopedonali, e questa è una realtà che non si cancella neanche con un progetto tranviario o con quant'altro. Poi andiamo a chiudere, perché ci sono degli elementi curiosi che tanto per cambiare arrivano in fondo. E li voglio leggere. Per quanto riguarda l'accessibilità interna, cioè si sta parlando del terminal, cioè di tutto ciò che sarà dentro al sedime aeroportuale, il progetto del nuovo aeroporto prevede, oltre al completo abbattimento delle barriere architettoniche, come se nell'aeroporto attuale ci fossero delle barriere architettoniche che vanno abbattute, o meglio, non c'è bisogno di fare un aeroporto e una pista nuova per abbattere le barriere architettoniche dentro il terminal. Se c'è uno scalino si può eliminare, se serve una scala mobile, un ascensore o un montacarichi si può mettere, quindi insomma credo che vada da sé. Però facciamo così, questi sono un po' come quelli che, siccome non hanno le luci antinebbia nella Panda, devono comprare il Land Rover che ce l'ha incorporata, invece che mettere delle fare antinebbia sulla vecchia macchina devono cambiare automezzo, raddoppiarlo in dimensioni e volume pur di avere un'altra lucina. Una serie di soluzioni pensata anche per consentire ai disabili di muoversi in maniera autonoma. Ecco, si fa l'aeroporto nuovo per consentire ai disabili di muoversi in maniera autonoma. Poi chissà quando c'è da salire sull'aereo, quando c'è da muoversi sui sedili, come si crede di poter far muovere in maniera autonoma i disabili. Però ecco, mettiamoci questo, non so come dire, ethical washing intorno a questi fenomeni, si progetta l'infrastruttura e si infiocchetta con tutta questa serie di cose che non finisce qui. Ci sarà ad esempio una sala amica che accoglierà persone autistiche, ma non solo. Previste poi aree riservate alle donne per l'allattamento, family room con servizi igienici particolari per genitori che viaggiano con bambini, e sul piano dell'inclusione religiosa uno spazio ecumenico multiculturale per i passeggeri. Quindi la family room con servizi igienici particolari, che cos'è? È un gabinetto con il fasciatoio, come ce ne sono un po' dappertutto, e ora io non sono grande frequentatore di aeroporti, ma non escluderei che il fasciatoio ci sia già nel bagno o in uno dei bagni dell'aeroporto attuale. In più, questa dello spazio dell'inclusione religiosa mi sembra veramente fantastico e fantasmagorico, perché che la gente possa voler pregare per carità di Dio, insomma, appunto, per la carità di Dio, ognuno prega il Dio che vuole, ma che insomma si venda uno spazio di inclusione religioso, ecumenico e multiculturale come elemento, diciamo, di pubblicità e di marketing per un nuovo aeroporto e una nuova infrastruttura con queste dimensioni, questi costi e questo impatto ambientale, mi sembra veramente che si tocchi il fondo. Comunque questo, appunto, siccome è il fondo, anche l'articolo l'ha messo in fondo, però rendiamoci conto che questo appuntamento del dibattito pubblico era proprio dedicato alla accessibilità e all'inclusione sociale, quindi c'è proprio una giornata intera del dibattito pubblico dedicata a questi temi e a queste problematiche, come se appunto la progettazione di questa nuova infrastruttura rispondesse a necessità che muovono dal rispetto dei diritti dei disabili o dei diversamente abili, che forse sarebbe anche più corretto dire, anziché rispondere ai bisogni di una serie di operatori economici e di player capitalistici che invece vogliono raddoppiare i passeggeri, fare business e portare sulla piana, sul Firenze e sul comune di Sesto tutta una serie di passeggeri che invece poi dovrebbero, secondo loro, andare a spendere nelle strutture alberghiere di Firenze e da altre parti e località. Comunque questo mi sembra che tra ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat non ci sia poi più di tanto bisogno di ribadirlo. Ho letto questo articolo per fare un po' il punto. L'ultima cosa che vado a dire, perché credo sia importante, teniamo conto che c'è una risposta popolare che continua ad organizzarsi. Non c'è stato solo il presidio che si è tenuto davanti al Palaffari il martedì 29 di novembre e che ha contestato il dibattito pubblico in quanto tale e per il ruolo che riveste, che, come ho detto, non è certamente quello di ascoltare la società per capire se è fattibile o meno un progetto di nuovo aeroporto, ma è al contrario quello di fingere e di cercare e di cooptare un consenso anche laddove non c'è. Per cui il dibattito è stato contestato nella sua complessità dai comitati nuovo aeroporto, da alcune forze sociali, sindacali, politiche, gli studenti del polo universitario, associazioni ambientali e ambientaliste, Fridays for Future, molte sigle che hanno partecipato e sottoscritto i contenuti. E in più quello che si va e si continua a tentare di fare è un progetto altro per la piana e l'area metropolitana fiorentina, che parta come elemento centrale e ordinatore dal parco della piana e non certo dall'aeroporto. Per fare questo si lancia, e è stato aperto, verrà aperto a breve, un cosiddetto dibattito pubblico di comunità per sottolineare la diversità e una maggiore democraticità di quello che sarà il suo esito e le sue premesse, e partirà il 16 dicembre da un'iniziativa al circolo Rinascita di Campi Bisenzio, partendo proprio da il comune, uno dei comuni più interessati da quest'opera, uno dei comuni che tra l'altro verrebbe sorvolato alle quote più basse, soprattutto in fase di atterraggio dagli aerei per il nuovo orientamento 1129 proposto, e che in questo momento tra l'altro è commissariato, siccome il sindaco Emiliano Fossi, ricordiamolo, è andato a Roma a fare il deputato del PD, ora il comune di Campi è senza sindaco e senza consiglio comunale. Questa cosa ci sembra doppiamente critica, e quindi è da lì che partirà il dibattito pubblico, di comunità, il 16 di dicembre alle ore 21 al circolo Rinascita di Campi Bisenzio. Tutti e tutte invitate per discutere di un'altra piana più giusta e più sostenibile, contro il nuovo aeroporto e con al centro il parco della piana. Facciamo una prima pausa musicale, perché abbiamo parlato già tanto e è l'ora di un bicchiere d'acqua, un po' di buona musica.
Codice, sentire rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta terra chiama destinazione.
Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.
Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del... Come prima quando tutto era unito, mentre ora cammino in questo mondo proibito. Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del... Quando il cielo era infinito, quando c'era la festa e non serviva l'invito. Dov'è lei ora, dov'è lei? Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice, senti le rime dopo stacca. Mordi e spacca, separa, amati, copriti, carica. Ancora uomo è dipinto nella tela, ma non vedi il suo volto, è coperto da una mela. Sì, solo di favole, ora mi meraviglio. Vola, la freccia vola, ma la mela è la stessa che resta in equilibrio in testa ad ogni figlio. Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del... Come prima quando tutto era unito, mentre ora cammino in questo mondo proibito. Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del... Quando il cielo era infinito, quando c'era la festa. Se potessi parlare con lei da solo, cosa le direi? Di dimenticare quel frastuono tra gli errori suoi e gli errori miei, e guardare avanti senza l'ansia di una gara, camminare insieme sotto questa luce chiara. Mentre gridano guarda, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, amati, copriti, carica. Come prima quando tutto era unito, mentre ora cammino in questo mondo proibito. Come l'Eden, come l'Eden, come l'Eden prima del... Quando il cielo era infinito, quando c'era la festa e non serviva l'invito. Dov'è lei? Ora, dov'è lei? Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Se tu fossi qui, cosa ti direi? C'è una regola sola nel regno umano, non guardare mai giù se precipitiamo. Se precipitiamo.
Bene, ciao, si ritorna in voce, vi ho lasciato alcuni minuti con rancore, spero vi sia piaciuto. A me sinceramente questo artista, rapper, cantante, forse anche regista, visti i video, piace molto, e chi ci ascolta lo ha capito perché ogni tanto ne metto una delle sue. Abbiamo parlato in inizio trasmissione del dibattito pubblico avviato da Toscana Aeroporti sul progetto di nuovo aeroporto di Firenze. Ovviamente ne abbiamo parlato male, come facciamo da alcuni anni a questa parte. Non credo che ci possiamo esimere dal farlo per le caratteristiche impattanti e di espropriazione anche di fondi pubblici e di risorse collettive che questo progetto porta con sé, oltre all'elevato impatto ambientale. L'argomento, insomma, è di nostro interesse, lo sapete, l'abbiamo sempre seguito, continuiamo a farlo, e approfitto ancora una volta per lanciare il dibattito pubblico di comunità che invece comitati, movimenti, associazioni ambientali, ambientaliste, sindacali e forze sociali lanciano per il 16 dicembre a Campi Bisenzio, con una prima data che segue il presidio contro il dibattito pubblico farlocco, diciamo così, che organizza Toscana Aeroporti e che è stato organizzato al Palaffari il 29 di novembre. Questo per incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che si fossero collegati in ritardo sulla nostra trasmissione ed invitarli ad ascoltarla tutta dall'inizio utilizzando i podcast che trovate comodamente sul sito, e ovviamente questo è riferibile alla nostra stampa rassegnata ma anche a tutte le altre trasmissioni della nostra amata Radio Wombat. E la nostra, diciamo, lettura o sguardo a volo d'uccello delle cronache va avanti. Non ci possiamo, credo, esimere dal fatto che con l'8 dicembre, ritualmente, ponte, festa dell'Immacolata, comincia, diciamo, il periodo natalizio, anche se panettoni, tobleroni, torroni e dolciumi natalizi nelle gallerie e nei centri commerciali, insieme alle vetrine dei molti negozi, sono probabilmente già addobbate forse dalla fine di ottobre se non dai primi di novembre, però diciamo si entra effettivamente nel periodo natalizio intorno a questa data. C'è stata il posizionamento, il montaggio e l'accensione dell'albero l'8 di dicembre ritualmente, e ci sono gli articoli che sui giornali fanno un po' il punto su quello che è il turismo tanto atteso. E ovviamente sia il ponte dell'Immacolata ci dà un po', come dicono gli operatori commerciali, la cartina di tornasole per le proiezioni sulle vacanze natalizie. Tutto sembra andare un po' abbastanza bene, come ci dicono. Lo guardo da Repubblica, che fa questo articoletto: il ponte dell'Immacolata, prenotate 8 camere su 10, un anno fa andò meglio. Sembra, insomma, leggerlo così, non c'è mai fine al peggio. Insomma, quando c'era il Covid andava tutto male, eppure l'anno scorso andò meglio di questo, quindi le cose vanno sempre male, sempre crisi, sono sempre problemi, ma di che natura e di che origine non ci è dato saperlo nelle statistiche, o perlomeno nelle cose dette in questa maniera. Dal punto di vista, come dire, delle prenotazioni, ci sono alcune statistiche che compaiono. In Toscana nelle strutture ricettive risultano prenotati 470.000 pernottamenti tra il 7 e l'11 dicembre, pari al 78% dell'offerta. I dati diffusi da Confesercenti Toscana a seguito di un'indagine svolta dal Centro Studi Turistici si attestano su 2 punti in più rispetto al 2021. Però poi si va a fare la tara, perché con il 28 in meno di offerta, quindi sono diminuite, diciamo, le camere in offerta, diciamo così, in Toscana, e quindi quello che appare in più in realtà è un po' in meno rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che il Covid ha lasciato dei segni, ma non caschiamo, insomma, nella narrazione che riconduce spesso e volentieri le cose al Covid, come se appunto fosse tutto da ricondurre alla circolazione di un virus. I fenomeni, le trasformazioni, le difficoltà, i problemi che gravano anche sul turismo, ma non solo. Probabilmente sul turismo grava forse più di tutto la ridotta capacità di spesa delle classi popolari, che vedono tanti elementi di caro vita, e forse tra le cose alle quali devono rinunciare sono le vacanze, anche quelle piccole, anche ai piccoli spostamenti. Quindi insomma, andare a ridare la colpa, la responsabilità sempre al Covid è un gioco che non ci piace fare, perlomeno a me, perlomeno alla mia stampa rassegnata. Sulla Repubblica di questo giorno, cioè che è l'8 dicembre, proprio perché si approssima al Natale, e forse non casualmente anche per questo, c'è un articolo, diciamo un discreto spazio viene dato alla questione della moschea, del possibile sfratto della moschea, anche se poi in realtà questa dicitura moschea torna fino a un certo punto, perché mettendo le mani avanti, che a noi come Radio Wombat, anticapitalista, autogestita, indipendente, di movimento e quindi anche laica, ci interessa fino a un certo punto difendere o sostenere, diciamo, il diritto di alcuni fedeli di una confessione o di un'altra di avere degli spazi in città. Però detto questo, che si dica moschea è abbastanza ridicolo e irrisorio, perché effettivamente a Firenze la moschea non c'è mai stata, e chi oggi, come tanto per cambiare il sindaco Nardella, va a fare un articolo che è poi sostanzialmente una presa di posizione che gira tutta intorno a una questione di ordine pubblico, che parli di moschea sotto sfratto fa appunto ridere da una parte e pensierire dall'altra, perché la moschea a Firenze non gliel'hanno mai voluta far né costruire né utilizzare né trovargli uno spazio. Per cui in pratica quello che succede, tentando di fare un po' un riassunto, è che c'è uno sfratto che a questo punto diventa esecutivo per i locali in Piazza dei Ciompi, chi più o meno li conosce, lì vicino al Giardino dei Ciliegi, e infatti la location probabilmente è durata nel tempo, anche perché ha permesso a tutte le persone che in alcuni momenti della vita religiosa degli islamici affluiscono anche in massa alle predicazioni, agli incontri di preghiera, di utilizzare gli spazi appunto del Giardino dei Ciliegi, che sono spazi all'aperto, spazi esterni, marciapiedi, di fronte a quelli che sarebbero e che sono i locali adibiti e utilizzati come moschea, ma che di una moschea non possono avere né appunto le volumetrie e né diciamo il nome. Poi che gli si voglia dare questa dignità, io su questo non discuto, va benissimo che qualunque spazio possa essere utilizzato alla preghiera, ma che in tanti e tanti anni di comunità musulmane, islamici a Firenze, e anche in numeri particolarmente elevati per questa comunità, visto il flusso migratorio che da paesi a maggioranza musulmana li ha portati in Italia a ondate, a flussi successivi, non si sia ancora trovato uno spazio e non si sia ancora sistemata, e si debba oggi di fronte a uno sfratto esecutivo fare un appello alla polizia affinché tenga i toni bassi, che poi, cioè, io credo che chi lo legge come me lo legge come una sorta di appello di Nardella alla polizia a non menare le mani. A me fa sinceramente abbastanza schifo e impressione. Ecco, questo è quello che volevo dire. Il titolo dell'articolo di Repubblica su questo è Moschea, il countdown spaventa Nardella, teniamo toni bassi. A pochi giorni dallo sfratto, nessuna alternativa definita. Il sindaco si rivolge alla polizia e agli islamici, che in 3.000 potrebbero riversarsi in piazza. Ecco che quindi questo appello apparentemente democratico e da pacificatore di Nardella è invece il tentativo di addossare da una parte all'ordine pubblico, a chi lo gestisce, cioè prefettura, polizia, carabinieri, forze dell'ordine, dall'altra alla comunità degli islamici, tutti i problemi che potrebbero derivare da una mancata soluzione politica a questa vicenda che viene rinviata sempre più avanti da anni. Cioè si sposta il pallone un metro più avanti da decenni, non da anni, da decenni, e anche oggi si arriva a ridosso alle porte del Natale e con il rischio che ci sia lo sfratto. Chiaramente chi subisce lo sfratto cosa dice? Dice in sostanza: noi le nostre preghiere le vogliamo fare lo stesso. Lo sfratto ha tutti i suoi problemi, tutte le sue vicissitudini, noi intorno a questa data abbiamo dei momenti importanti di preghiera, se ci danno lo sfratto noi ci ritroviamo comunque nel centro di Firenze. E da qui, ecco, scaturisce l'appello, no? È Natale, è il Natale cristiano, è il Natale cattolico, ecco l'orda, ecco mamma li turchi, arrivano gli islamici che invadono il centro, quindi toni bassi, ragazzi, mi raccomando, ragazzi, rivolto alla polizia, non li menate, mi raccomando, musulmani, state buoni, perché prima o poi una soluzione alla mancata collocazione della moschea lo troveremo. Questo è quello che è il gioco del sindaco Nardella, che incarna in questo una linea adottata dal comune di Firenze, ripeto, da decenni, quindi prima di lui Renzi, prima ancora di lui Domenici e quelli che si sono susseguiti, per non trovare mai uno spazio dignitoso e degno per una comunità religiosa che comunque conta decine di migliaia di aderenti in questa area metropolitana. E questi sono gli stessi, poi, per l'appunto, che abbiamo prima letto che l'aeroporto viene progettato con uno spazio ecumenico interreligioso di comunità, per cui si pensa a un nuovo aeroporto dove si deve far convivere le diverse religioni, le diverse etnie, le diverse credenze, però nella città, nel centro della città, ma non necessariamente nel centro, perché la comunità islamica ha più volte dichiarato la propria disponibilità anche a spostarsi, sempre ovviamente nei limiti della ricerca di uno spazio che sia per tutti, e quindi se solitamente per tutti si converge verso il centro, non si vede perché anche per loro tutto sommato non si dovrebbe o non si poteva in questi anni trovare uno spazio che fosse abbastanza centrale nella città perché fosse raggiungibile da tutte queste persone in preghiera. Quindi da una parte l'accessibilità e l'ecumenismo interreligioso diventa elemento di pubblicità e marketing, come nel caso del progetto del nuovo aeroporto, dall'altra invece per la questione della moschea, che non c'è e non c'è mai stata, diventa un appello alle forze dell'ordine e agli estremisti islamici a non fare scontri o casino in centro. Questo è in pratica quello che viene detto nelle dichiarazioni del sindaco, che appunto dice: confido nel senso di responsabilità e di equilibrio delle forze dell'ordine, ha scandito il sindaco. Stiamo parlando di migliaia di persone che pacificamente esercitano un diritto fondamentale, che è quello di pregare. Dobbiamo in tutti i modi evitare una escalation di tensione. Faccio appello alla proprietà e ai suoi legali, ha aggiunto, riferendosi all'atteggiamento finora intransigente della proprietà dei locali di Piazza dei Ciompi. Questo è un po', l'ho già riassunto, ora leggere tutto l'articolo sarebbe un po' ridondante anche per voi, però il senso di quello che volevo dire era un po' questo, e credo che vada inserito dentro il quadro delle notizie del periodo natalizio, perché vuole, secondo me, andare a fare il filo proprio a questo. Cioè è Natale, non possiamo permetterci che migliaia di islamici vengano a invadere il centro storico, dove invece va in scena il Natale cristiano e più specificatamente cattolico, con le sue iniziative, con i suoi mercatini, con i suoi presepi, con il suo shopping che non va disturbato, come ben sappiamo, neanche dalle manifestazioni politiche, che sono inibite, impedite, perimetrate a seconda delle richieste che di volta in volta vengono fatte. E questo è riferito anche a una comunità religiosa che, senza girare troppo intorno alle cose, per la maggior parte dei casi vede masse di lavoratori e lavoratrici umili, quindi delle classi popolari e subalterne, e chiaramente tutta questa banda di straccioni islamici e barbuti noi in centro non li vogliamo. Noi non li vogliamo in città, o se li vogliamo, li vogliamo a lavorare e zitti. Questo è un po' l'approccio e il lavoro, diciamo, sull'onda lunga del colonialismo che anche a Firenze viene fatto con questa comunità. Non giriamo intorno alle cose, lo dico così perché questa è la verità, e il fatto che si arrivi a decenni a questa situazione senza aver trovato uno spazio nel centro e né in una zona abbastanza limitrofa della città è sicuramente una responsabilità della politica, e nella politica sappiamo anche quanto conti il peso della Chiesa, dei settori della Chiesa anche più oltranzisti e più conservatori e retrogradi, e quindi questo è quanto.
Direi che a questo punto possiamo cambiare argomento, e con grande piacere andiamo a parlare con gli studenti e le studentesse del collettivo del Michelangelo delle mobilitazioni nelle scuole medie superiori fiorentine, che sono tornate anche quest'anno in concomitanza con altre mobilitazioni in altre città d'Italia, un po' a macchia di leopardo, come si dice, e come spesso si vede, chi parte in un momento e chi parte in un altro, ma comunque un movimento studentesco c'è, lo abbiamo intercettato anche dentro lo sciopero generale del 2 dicembre, e ora partono anche alcune mobilitazioni in alcune scuole. Con loro, per fare un po' il quadro di quello che è successo questa settimana tra minacce della Digos, trattative con le presidenze e rapporto con gli insegnanti, professori, e soprattutto quali sono le ragioni di queste proteste che li portano anche quest'anno 2022 a scegliere la forma dell'occupazione per portare i loro temi sul piatto della politica e della cosiddetta opinione pubblica. A voi.
Allora, innanzitutto vorremmo ringraziare Radio Wombat per questa opportunità. Siamo gli studenti e le studentesse del Michelangelo, del liceo Michelangelo occupato, e diciamo che vorremmo spiegarvi le motivazioni che hanno portato sia la nostra scuola che le altre scuole fiorentine a questo atto. E poi vorremmo anche raccontare un po' come si è evoluta, diciamo, la situazione in questa settimana di occupazione. Allora, le motivazioni che ci hanno portato a occupare la scuola sono molteplici. Allora, in primo luogo diciamo che ci opponiamo a questo modello di scuola perché siamo stanchi e stanche di vivere in una scuola che è solo lo specchio di questa società, che al posto di darti strumenti critici per poter riflettere come singoli sulla società, ti inserisce in modo passivo nella società, appunto. Inoltre ci opponiamo allo strumento della meritocrazia perché nessuno parte dallo stesso livello, perché non abbiamo tutti le stesse possibilità economiche, la stessa condizione mentale, la stessa condizione familiare oppure la stessa capacità fisica di imparare a memoria delle nozioni. Perché ad oggi la scuola ormai è solo nozionistica, si basa solo sull'imparare a memoria le date, i fatti e in realtà spesso non c'è nemmeno uno spazio per la discussione in cui si possa scaturire un confronto e che favorisca la creazione di un pensiero critico. Inoltre c'è la spinta alla concorrenza che la scuola ci impartisce, diciamo, fin da piccoli, è una causa, diciamo, dei continui casi di depressione, di ansia e di stress, e la risposta istituzionale che ci viene data è inoltre l'istituzione fomenta anche queste questioni di ansia e di stress e nasconde queste problematiche. L'unica risposta, diciamo, a chi manifesta dissenso per appunto queste problematiche è la repressione. Un esempio: a Firenze i nostri compagni e le nostre compagne del Dante Alberti sono state colpite da una delle più vili forme di repressione, ossia il tentativo dello sgombero di una scuola. Vorremmo infatti esprimere, diciamo, la solidarietà verso il Dante Alberti e a tutte le altre scuole che hanno avuto questo tipo di risposta. Inoltre le motivazioni che abbiamo avuto non sono solo legate alla scuola, ma diciamo che sarebbe sciocco pensare che non ci siano dietro dei pensieri e idee di ciò che la scuola è oggi, che vengono fomentate dal governo. Per questo, diciamo, ci opponiamo alla nuova forma di governo.
Bene, grazie del primo intervento, della voce di questa compagna, del Michelangelo, che si sente essere nella palestra della scuola, un classico dei ritrovi dentro le occupazioni. Ma ci raccontate un po' quello che è successo all'Alberti Dante? Perché, diciamo, nella giornata tra chat e cose, insomma, tra insegnanti, genitori, studenti, è girato le voci più incontrollate e pazzesche, si è parlato della Dicos dentro la scuola, delle trattative con la preside. Ci fate voi, che insomma siete ovviamente in contatto e più che in contatto con loro, un quadro di quello che è accaduto lì, come se la sono cavata, quello che è successo dentro la scuola. Raccontateci un pochino, se potete, ovviamente.
Sì, certamente possiamo provarci, ovviamente non sappiamo tutte le specifiche che potrebbero sapere persone del collettivo del Dante Alberti, ma ciò che sappiamo noi, ecco, è che la preside la mattina, al posto di fare ciò che ormai è quasi una prassi, di parlare con gli studenti occupanti, capire un po' le motivazioni, ha deciso di andare subito a presentare denuncia in questura e ha richiesto immediatamente l'intervento della Digos, che è intervenuta con i suoi metodi e alla vista di un reparto di celere schierato davanti alla scuola con manganelli, scudi e caschi, gli studenti occupanti hanno deciso di uscire. A quanto abbiamo capito non ci sono state denunce, ma mai dire mai, ecco. Con presidi repressive in questo modo non sappiamo mai come può andare.
Avete proprio ragione, non si sa mai come può andare, o forse invece come sarebbe potuta andare era ben chiaro, e lo hanno capito anche gli studenti e le studentesse che hanno, diciamo, desistito perlomeno per ora per portare la mobilitazione con altri mezzi e altre forme. E invece lì al Michelangelo, da questo punto di vista, come si è svolto il rapporto con la preside, forse ancora più interessante con gli insegnanti? Ecco, c'è un po' di complicità, c'è un po' di solidarietà, ci si trova anche da parte delle voci e delle menti adulte vicini e vicine a quelle che sono le rivendicazioni della vostra generazione, o sentite una distanza molto forte anche con i professori, al di là di quella che è la dirigenza scolastica, che è proprio un altro capitolo?
Da noi la situazione è stata abbastanza complessa. Lunedì la preside si è presentata, ha avuto un'iniziale discussione con il rappresentante istituto, nella quale ha ribadito l'illegalità dell'occupazione, cosa che ovviamente sapevamo. Non è certo un'azione che si fa senza sapere quali conseguenze ci possono essere. Ha poi chiamato la Digos, dopo che avevamo deciso di lasciare un'ala della scuola che noi non potevamo utilizzare perché ci sono lavori in corso e che avevamo già provveduto a chiudere, e ha richiesto l'uso del suo ufficio. Ci teniamo a dire che avevamo già chiuso a chiave il suo ufficio, gli uffici della vicepresidenza e della segreterie e del DSGA, in modo che se anche qualcuno avesse voluto magari fare qualcosa, fare qualche danno, ecco, non potesse. E l'unica cosa che qui ha ribadito con la presenza della Digos è stato il fatto che lei doveva utilizzare il suo ufficio, e glielo abbiamo permesso sotto minaccia di sgombero anche qua, e sgombero e denunce. A questo punto, dopo qualche ora, si ripresenta infuriata perché non poteva, si ripresenta a parlare con noi e richiama la Digos perché non poteva svolgere il suo lavoro senza la presenza nella zona dell'istituto occupata del personale tecnico e amministrativo. A questo punto abbiamo deciso, dopo una rapida consultazione, di far entrare anche il personale tecnico, e qui più o meno si è concluso il primo giorno. Il secondo è stato molto più complicato. La preside, dopo aver parlato con i rappresentanti d'istituto sulla data di fine occupazione, ha deciso di pubblicare una circolare nella quale diceva esplicitamente che noi saremmo potuti rimanere nella scuola fino a sabato, cosa che poi ha deciso di cambiare il giorno dopo, quando, richiamando la Digos, afferma e ribadisce che in realtà gli occupanti nella scuola sono pochi. Ci teniamo a dire che è arrivata all'8 del mattino, le assemblee e tutte le cose che abbiamo organizzato cominciavano alle 9, e quindi effettivamente non c'era molta partecipazione. Si è dovuta poi ricredere qualche ora dopo, quando circa 200 studenti hanno deciso, sotto minaccia di sgombero della Digos e sotto minaccia di rinuncia, di non uscire dalla scuola e continuare l'occupazione. Ha preso atto di questa cosa e la situazione più o meno da questo punto di vista si è conclusa qua, con una eccezione: il fatto delle denunce. Siamo venuti a sapere per vie trasversali che aveva presentato denuncia alla questura, anche se sappiamo che in realtà poteva anche solo informare la questura dell'occupazione senza presentare denuncia, e per via traverse ci è giunta voce che avesse denunciato un singolo. Quando i rappresentanti istituto e i referenti addetti sono andati a chiederle un po' di spiegazioni, perché ricordiamo, nella trattativa con la Digos non era mai stata l'unica cosa che noi desideravamo era che non ci sarebbero stati risvolti legali a questa azione, la sua risposta è stata: io non sono tenuta a dirvi niente. E questa è ancora una cosa che non sappiamo, di cui non siamo al corrente, perché continua a non esplicitare questo fatto. Adesso ha cominciato a negarlo, ma anche qua, con persone che dicono una cosa poi ne fanno un'altra, è meglio non fidarsi. Con i professori, cioè, la situazione è stata molto tranquilla. All'inizio volevano sapere le motivazioni, non erano esattamente felici, avrebbero preferito altri metodi di protesta, ma abbiamo anche deciso di organizzare un'assemblea con loro, che si è svolta mercoledì, in cui abbiamo parlato delle motivazioni che ci hanno portato a quest'atto, e molti professori ci hanno detto che dal loro punto di vista l'occupazione non doveva essere l'atto finale, cosa che già avevamo deciso, ovviamente in questo caso l'ovazione era l'inizio di un processo, e questo processo secondo loro deve essere continuato attraverso assemblee partecipate sia da studenti che da professori, nelle quali si potessero esplicitare questioni riguardanti la scuola, si potesse tentare di rendere la scuola ciò che davvero dovrebbe essere, un luogo di formazione critica.
Allora Oliver, benissimo, grazie, ci hai raccontato diverse cose, siamo riusciti, speriamo con questo, a far uscire la voce dalla scuola, dalle scuole, dalle vostre mobilitazioni, cosa che credo non sia facile al di là dei problemi di ordine pubblico. Vorrei approfittare per farti un'ultima domanda, visto che c'è un buon rapporto con gli insegnanti e che l'occupazione è l'inizio di un processo, se c'è già idea da parte vostra di come si prosegue, se ci saranno delle nuove iniziative, se ci sarà, non lo so, una manifestazione cittadina o qualunque altra cosa. Se vuoi approfittare di questo spazio anche eventualmente per lanciarlo, noi siamo qui, orecchi e orecchie aperte per voi, e fateci pure sapere.
Ovviamente a livello di scuola faremo in modo che questo ciclo di assemblea avvenga realmente e non rimangano solo vuote parole. A livello cittadino vorremmo lanciare insieme agli altri collettivi una mobilitazione che possa portare questa protesta a livelli più grandi, per far sì che il processo che è iniziato in questa scuola possa iniziare anche nelle altre, e che poi si possa anche arrivare a cambiamenti istituzionali, anche grazie alle occupazioni e alle proteste che alla fine a livello di motivazioni sono uguali alle nostre, che stanno venendo a Roma in questi giorni e nell'ultimo mese. Vorremmo ringraziare Radio Wombat per questa fantastica opportunità, grazie di tutto.
Davvero grazie Oliver, ricordatevi di Radio Wombat per il futuro e per tutte le prossime iniziative, quindi a risentirci. Con voi ascoltatori e ascoltatrici ci salutiamo per darci appuntamento alla prossima settimana dalla stampa rassegnata, il solito grande ciao!